Hai staccato?
Ehi, hai staccato?
Hai staccato?
Ehi, hai staccato?
Hai staccato?
Ehi, hai staccato?
Gigawatt!
Un saluto a chiunque ci ascolti nell'etere delle libere frequenze del 105.2 e 3 quarti lascio. Niente, noi siamo qua a chiamarti, grazie per la diretta, perché volevamo un attimo capire questa cosa di hack meeting. Ci hanno detto che si fa, è vero?
Vi hanno detto che si fa e hanno detto molto bene, sempre nell'incertezza che caratterizza questo anno bisesto, anno funesto. Quindi diciamo che per Aquilink abbiamo delle date, abbiamo un programma per farlo, siamo inevitabilmente pronti a dover ritirare da questo piano nel caso, che vi devo dire, le contingenze così impongano, ma se tutto rimane com'è o con poche differenze, hack meeting dal 10 al 13 settembre a Roma al CSO a Forte Prenestino. Sì, si farà, come abbiamo discusso nel pre-hack meeting, di un'assemblea pre-hack meeting fatta al Forte sabato scorso.
Grande. E quindi, cioè, come si farà? Come sarà questa situazione? C'è tranquillità nel farlo? Ci sono delle date definitive? Sapete più o meno come ci si organizzerà?
Diciamo, le date diciamo che ci sono e sono quelle, perché poi insomma gli incastri delle iniziative, più quelli anche meteorologici, quelli sul pessimismo cosmico e pandemico soprattutto, non lasciano poi molti altri incastri, quindi si tratta del secondo weekend di settembre. Sulla tranquillità, diciamo che una risposta booleana sì o no sarebbe in ogni caso fuorviante. Diciamo che siamo convinti che le modalità che ci siamo dati, che tra un po' vi racconto, sono adatte e sono probabilmente molto molto meglio di quello che almeno da queste parti si vede in giro. E diciamo, quindi si è posto ovviamente grande attenzione al fatto che come dire, non solamente del rispettare le norme e quelle cose lì, ma anche del far sentire effettivamente tranquilla una persona che vuole andare all'hack meeting e che del tutto ragionevolmente non vuole stare in mezzo a una calca e non vuole usare un bicchiere che hanno usato degli altri prima o altre finezze del genere. E quindi diciamo, in questo, il fatto che il Forte Prenestino è uno spazio molto grande di cui tantissimi spazi sono all'aperto ha aiutato. Quindi abbiamo previsto un hack meeting che sarà praticamente sempre all'aperto e speriamo che non piova troppo, nel senso che ci sono delle coperture in caso di pioggia, inevitabilmente impatterebbero sul meeting, insomma, chiaramente qualche cosa in caso di tempo avverso salterebbe, ma pensiamo che sostanzialmente sia tutto organizzato abbastanza in modo che la cleaning possa essere, diciamo, sia sostenibile in termini di ore sotto il sole, quindi metteremo un sacco di ombreggianti, di spazi coperti ma comunque all'aperto, cose del genere. Cercheremo, come dire, anche di risolvere quei problemi logistici molto banali, tipo come si fa a proiettare all'aperto, e anche questo pensiamo di riuscire a farlo, per permettere comunque un hack meeting che sia un incontro principalmente in presenza. Quindi come sempre si cercherà di pubblicare anche i materiali dell'hack meeting a posteriori per chi non è potuto venire, però l'idea nostra è stata più che rinunciare all'incontro, fare in modo che l'incontro sia fattibile nella propria sicurezza, nella propria tranquillità. Anche da questo punto di vista abbiamo rilanciato su una cosa, un dettaglio logistico che da tanto tempo cercavamo di spingere, ma forse quest'anno abbiamo più movente che altri anni, ovvero di farlo iniziare da giovedì sera e non da venerdì.
Questo grande, perché da giovedì, come mai?
Da giovedì, beh, diciamo che in generale negli ultimi anni ci si è spesso provato, perché si è visto che poi si concentrava troppo materiale, troppe cose, tutte quante il sabato, e quindi perché diciamo no, il venerdì era di partenza, quindi non era un giorno pienissimo, e quindi poi alla fine le cose si accumulavano più al sabato, quindi certo, partire il giovedì sera avrebbe permesso
un attimo
di...
anche a chi ci ascolta un po' che cos'è hack meeting, per chi non lo sa, per chi non ha mai partecipato.
hai del tutto ragione. Hack Meeting è un incontro che da più di 20 anni, questa è la 23esima edizione, viene un incontro nazionale di tutte quelle persone che si pongono in maniera critica e creativa rispetto alle tecnologie, quindi che non vogliono accettarle come date, ma pensano che la tecnologia sia un prodotto umano, richiederà che noi ci mettiamo le mani dentro, ci mettiamo la nostra creatività, trasformiamo un oggetto in qualcosa di completamente diverso, perché altrimenti è magia, è un dono calato dal cielo e sarebbe un atteggiamento politicamente, anche umanamente, che non ci appartiene.
Anche se non un computer. Praticamente...
Anche se non un computer,
anche
certo,
se non un telefonino.
Anche se non un telefonino, puoi smontare la tua lavatrice, puoi pensare a un modo diverso di fare l'orto, puoi ragionare su un mare di cose, puoi giocare con le macchine da cucire, insomma di macchinari è piena la nostra vita, e tanti altri ne abbiamo abbandonati, alcuni a torto e altri magari più a ragione nel corso dei secoli, quindi c'è veramente tanto con cui sbizzarrirsi. Quindi poi durante Hack Meeting cosa succede? Ci sono tanti seminari, ci sono varie, quelle che in genere sono stanze, che in questo caso saranno tendoni, seminari in cui assistere alle cose più disparate. Noi li chiamiamo seminari per dare un nome unico a tutto, ma in realtà a volte sono presentazioni di libri, a volte sono spiegazioni di qualcosa, a volte sono molto più invece magari collettivi e di scambio e di confronto, quindi ci possono essere assemblee, tavole rotonde, ci possono essere cose in cui si presentano progetti ancora in divenire, quindi che chiaramente aspettano anche magari dei suggerimenti dal pubblico, quindi con un rapporto non verticale. Ci sono tanti, insomma, di questi momenti comunque, ecco, organizzati e di presentazione durante la giornata, e questi sono una parte importante del meeting, ma sicuramente non sono tutto il meeting, perché l'altra parte fondamentale del meeting è l'incontro, quindi la possibilità di incontrare qualcuno, magari con il pretesto di un seminario o anche no, con cui poi dopo iniziare un progetto, confrontarti su qualcosa, raccontarti, non lo so, l'ultima chicca che hai scoperto, o invece installarti il computer per la prima volta nella tua vita. Cerchiamo sempre di avere una gamma comunque di momenti diciamo adatti a sia a tecnologie diverse, quindi forse nei primi anni era più informatico il meeting, ma lo è sempre di meno, cioè l'informatica è ancora una parte grossa, ma non è più il 99%.
Ci sono tante contaminazioni diverse, non solo necessariamente informatiche, giusto?
Sì, e direi che ce n'è anche per tutti quanti, quindi non mi piace dire i livelli di preparazione perché sembra che è una scala gerarchica, ma comunque crediamo che sia adatto sia a chi sta iniziando a fare i primi passi, sia a chi non ci aveva mai nemmeno pensato e chi si è scritto il proprio sistema operativo. Tutte queste persone troveranno qualcuno e qualcosa con cui divertirsi ad Hack Meeting. E insomma, quest'anno abbiamo pensato che iniziare il giovedì era utile, oltre che per i motivi soliti, cioè quindi di avere più spazio per mettere più contenuti, ma anche da un punto di vista appunto della tranquillità di attraversamento. Questo in parte perché, vabbè, qui siamo nelle usanze cittadine, a Roma l'estate inizia dopo e finisce dopo, magari altre città come forse può essere Torino, non so, quindi in pratica a settembre a Roma è ancora abbastanza consueto che il weekend si svuota perché chi può se ne va al mare, e quindi magari il giovedì riesce a essere un momento per certi versi più attraversato del sabato, ma anche perché appunto magari nonostante tutto quanto l'impegno che ci metteremo e le linee guida che ci siamo dati su come comportarci, come fare in modo che nessuno spazio sia mai affollato e le tante altre cose che, se volete, si racconto, magari qualcuno preferisce comunque dire sì, vabbè, ma io voglio venire in un momento in cui c'è proprio meno gente, non è che non mi fido abbastanza, e lo possiamo tutto sommato capire, e quindi magari passando il giovedì sera, che inevitabilmente sarà meno popolato del sabato, si sente più tranquillo di fare comunque un passaggio, quindi per favorire una partecipazione più locale, più estemporanea, più di persone che meno conoscono il meeting, perché crediamo che la maggior parte invece delle persone che sono affezionate ad hoc meeting, poi si fanno tutti quanti i giorni, quanto dura dura se li fanno tutti, diciamo c'è uno zoccolo di persone che gli hoc meeting se li fanno praticamente tutti e arrivano non il giovedì ma il mercoledì per iniziare a montare le cose, ma vogliamo anche avere un attraversamento più largo, soprattutto cittadino, ma chiaramente non limitato a questo. In questo senso abbiamo anche provato a riprendere una pratica che qualche anno fa facevamo di più, ovvero a rendere più pubblici i momenti dei lavori, perché Hack Meeting è un evento sorprendentemente autogestito. Io non ho mai visto un evento così autogestito, oltre all'Hack Meeting, in cui tutto quanto viene curato dai partecipanti e dalle partecipanti, quindi la cucina, la pulizia dei bagni, la gestione dei tavoli, il montare la rete, qualsiasi cosa, lo stendere cavi elettrici, viene fatto da Hack Meeting. Non è che c'è un gruppo che monta e un gruppo che arriva, si siede e sta al computer. E spesso magari questi appuntamenti per montare erano un po' più così, anche per affinità, per conoscenza, veniva detto che se arrivavi prima potevi contribuire, ma magari in maniera poco strutturata. E invece quest'anno vogliamo cogliere il pretesto anche per dare questa modalità di attraversamento in più, quindi trasformare il momento del montaggio in un momento anche di workshop, come se fosse un workshop sull'imparare a fare i cavi, perché cablare Hack Meeting è un workshop su come si cabla un grande centro sociale, e quindi crimpatrice, esatto, alla mano, cavi, forbici.
Esatto, infatti spesso quello che si dice è porta ciò che vorresti trovare, compresa la presa bene, con tutti i cavi.
Compresa la presa bene, ma anche la presa elettrica.
Esatto, anche la presa elettrica, perché comunque le prese elettriche sono importanti in un Hack Meeting, perché diciamo...
Le prese in generale, se posso dire così, per essere
anche,
più autogestito.
Anche le prese in giro, anche le prese per il culo, però c'è un po' di tutto in un Hack Meeting autogestito, e non c'è solo la parte, diciamo, di LAN space, ovvero dove si installa Linux e chiacchiera, ma ci sono anche parti più manuali, no? Come saldatura, ma anche la stessa cucina è autogestita, o la pulizia dei bagni. Insomma, non è proprio solo focalizzato sull'evento di per sé. Però io volevo chiederti qualcosa anche più...
Sicuramente non è una conferenza, ecco, per dirlo in due parole, non è una conferenza.
Qualcosa più sul personale, per capire tipo che cos'è Hack Meeting per te, e tipo qual è il tuo primo ricordo di un Hack Meeting, o qualcosa che ti è piaciuto di un Hack Meeting che hai fatto.
Ah, la domanda così difficile. Beh, partiamo con la prima, che è più semplice, perché il primo Hack Meeting, oltre a non scordarsi mai, per me è stato proprio quello di 10 anni fa a Roma, che era, insomma, io, insomma, stando a Roma, non ero mai stato ad un Hack Meeting prima. Nel 2010 passa l'Hack Meeting a Roma, che fai, non vai? E come, nel senso, come vedo che succede un po' sempre, come molte delle persone che passano la prima volta non credono, me incluso, non ho creduto a quello che tutti quanti gli dicono, cioè non è una conferenza, non funziona che tu vai, ti segni gli orari di quello che vuoi seguire e te ne vai, perché ti trascinerà la situazione. Così anche io mi ricordo di esserci andato convinto, no, di andare a una cosa che aveva il programma, seguivo quello che mi interessava, facevo due chiacchiere e me ne andavo, e poi mi sono trovato in tutt'altro. Quindi quella è sicuramente una sorpresa, che immagino che sia la sorpresa di tante delle persone che vengono all'Hack Meeting. E sulla seconda domanda adesso così mi hai presa a bruciapelo e non saprei dirti tra le tante cose
dai, su
belle,
una
di
delle
Hack
cose
Meeting,
che ti sono piaciute,
ma
che dici
sicuramente,
che bella.
Mi è sempre molto piaciuto il fatto che diciamo il LAN space. Perché si chiama LAN space? Facciamo dei passi indietro. Il LAN space è essenzialmente una stanza piena di tavoli, se la guardi adesso. Però un po' di anni fa diciamo era molto importante, quando internet era più lento e meno diffuso, cogliere l'occasione dell'incontro anche per scambiarsi file. Oggi è molto raro che, se io devo mandare un file a te, aspetto di dire beh, ci vediamo all'Hack Meeting, te lo mando comunque tramite internet in un modo o nell'altro. Prima magari, se dovevo mandare un file molto grande, effettivamente conveniva aspettare di vedersi all'Hack Meeting, e quindi l'aspetto di montare la rete LAN, quella cablata, era fondamentale. Adesso c'è il wifi e vabbè, e aiuta un pochino ad avere un groviglio di cavi leggermente meno fitto. Ma una cosa che mi ha molto colpito dai primi Hack Meeting che ho montato è che in LAN space è l'ultima cosa che si fa, ed è l'ultima cosa che si fa essenzialmente perché tutti vogliono montare in land space, e quindi diciamo in quei giorni che vanno tipo dal martedì al giovedì, si vede che il land space tra virgolette si monta da solo, cioè in genere c'è un gruppo che monta una specie di dorsale, quindi un qualcosa che farà da scheletro, prende alcune decisioni generali, e poi mano a mano arrivano persone che aggiungono i loro cavi e i loro apparati alla rete, e che ne so, magari all'inizio il primo gruppo aveva detto che ne so, che c'era un tale spazio all'aperto che però non valeva la pena di cablarlo perché serviva troppo cavo e non ci avevano voglia, arriva un gruppo dopo e dice no, ok, ma noi l'abbiamo cablato lo stesso. Questo tipo di cose a me hanno sempre entusiasmato. L'anno scorso alla cablatura diciamo tipica della rete informatica è stata aggiunta la cablatura telefonica, per cui c'era un sistema di telefoni fissi dentro Hack Meeting, che secondo me è stato particolarmente bello.
Sì, telefoni di per sé anche molto vecchi, sai, quelli tipo che giravano, o stile cabina del telefono, stile
penso che il telefono fisso cose. Ormai sia solo vecchio, cioè non è che esiste per qualcuno il telefono fisso sia un'idea nuova è sempre un'idea vecchia ormai, però sì, alcuni erano anche a rotella o della SIP.
Grande, grande. E invece a bruciapelo anche una roba dell'Hack Meeting che non ti è piaciuta.
Una cosa dell'Hack Meeting che non mi è piaciuta, beh insomma poi dipende dall'Hack Meeting, penso che a volte alcune mancanze ci possono magari essere state. Ma perché le domande difficili? Beh, perché poi voi chiamate un altro ospite a cui fa domande più facili.
Adesso lo chiamiamo, adesso facciamo arrivare anche un altro ospite. Però era,
ho capito.
Era per capire, perché comunque insomma, essendo una roba orizzontale, dovendo anche parlarsi tendenzialmente la domenica mattina nel post sbronza riguardo a tutte le questioni anche logistiche di un posto che è stato attrezzato per fare un Hack Meeting, c'è anche quella di fare assemblee con tantissime persone che arrivano da diverse parti d'Italia e non solo, che vogliono organizzarsi per far sì che anche l'Hack Meeting si concluda bene. Mi ricordo anche grosse conversazioni per cazzate tipo bauli o cose da gestire, che di per sé sono poi diventate storiche nel raccimolare e tenere 50 e passa persone a parlare di bauli. Però di per sé,
beh, vediamo,
è bello anche
tra le
quello.
Cose che magari più che non mi sono piaciute, penso che sia un limite da non dimenticarsi, ecco, mettiamola così, è il fatto che comunque il giro di persone, il movimento legato all'hacking è comunque in Italia spesso un movimento bianco e maschio. Penso che l'Hack Meeting sia un po' meglio di altre situazioni, diciamo, affini alla tecnologia, ma questo non ci santifica, e quindi diciamo lo sforzo di inclusione è sempre una roba che dobbiamo tenere a mente, perché è una situazione comunque oggettivamente non sempre attraversabile quanto avremmo voluto.
Ok, allora
questo
io ti
penso
direi,
che è una cosa da ricordarsi sempre.
Ti direi resta qua con noi, mettiamo un pezzo e poi ti facciamo un'ultima domanda.
Ok.
11:42, ritorniamo, stavamo...
L'ascensore è arrivato.
È arrivato l'ascensore? Ok, perfetto. Ho tirato pure una scorreggia in mezzo, che così almeno si sentiva bene anche dalla regia con l'aiuto di Big Jimmy qua. Intanto dovrebbe essersi collegato anche Null tra di noi, forse. Ping pong, Null, ci senti? Sì, l'ascensore è arrivato, però stiamo ancora dormendo tutti quanti. Boisca, tu ci senti?
Penso che sia un effetto della musica che hai messo prima, se mi posso permettere.
L'abbiamo addormentato? Dici che è quello?
lo può fare.
Va bene, mentre Null si collega, allora noi rifacciamo un piccolo recap. Abbiamo detto che ci sarà Hack Meeting, dopo ennesimi tentativi siamo riusciti a avere delle date che sono tra il 10 e il 13 settembre, giusto?
Proprio così, dal 10 al 13 settembre, da giovedì a domenica.
Al Forte Prenestino a Roma, quindi settembre a Roma ci sarà questo incontro delle controculture digitali e non, smonteremo lavatrici e attaccheremo e staccheremo e tireremo giù le antenne del 5G, non ho capito bene tutta questa... questi scherzoni sul 5G in questo periodo. Comunque,
e aggiungo tutte quante le informazioni. Tutte le informazioni su hackmeeting.org, da quelle più logistiche a quelle più di contenuto, il programma che inevitabilmente adesso ancora non c'è, ma con cui faremo uno sforzo di pubblicarlo prima possibile, quindi speriamo che entro un mese una buona parte della griglia dei seminari sarà già presente.
Esatto, e tra l'altro non sarà l'unico Hack Meeting di settembre, perché ci sarà un Hack Meeting anche poi a Saragozza, in Spagna, la settimana dopo, quindi diciamo rimandiamo ad hackmeeting.org per sapere un po' come saranno tutti i vari Hack Meeting, dove saranno e che cosa si farà. Tendenzialmente è da aspettarsi non una conferenza, ma appunto un incontro di persone che si scambiano un po' di tutto, a parte i fluidi. E con questo io ti direi, se nel mentre Null riesce a partecipare con noi, Boisca, io farei una roba alla Marzullo, tipo fatti
hai già domanda. Iniziato a fare la roba alla Marzullo, senza sì. Dovresti cambiare poi.
No, dai, e come vuoi che faccio, scusa, io ce l'ho la marzullaggine.
Ho capito. Vabbè, io quindi su un Hack Meeting su un'isola deserta, io porterei molto doppino telefonico.
Il doppino.
Ho già risposto alla domanda. Cosa porteresti?
Il doppino telefonico? Quindi anche col telefono grosso, quelli che fai il numero e tutto.
Ma sul doppino telefonico ci si possono implementare un sacco di protocolli anche digitali, non è che soltanto il telefono si può mettere, è un supporto universale, ci si può fare certo il telefono a manovella, ma anche no.
Ho capito, e quindi tu ti metteresti lì, isola deserta, doppino telefonico e ti diverti a implementare protocolli.
A chiamare me stesso, perché se l'isola è deserta.
Chiaramente, ci sta anche quello. Beh, insomma, si può fare di tutto, l'Hack Meeting un po' è anche quello. Ci arriva un messaggio nel mentre, ci arriva un messaggio che leggo qui insieme a te. Ricordo con piacere il meeting di qualche anno fa in Valsusa. Cosa ne pensate di questo approdo dei processori ARM sui Mac? Cambierà le carte in tavola anche per il mondo Microsoft e anche su Linux?
Non ne sapevo nulla, quindi ringrazio dell'informazione. I Mac cambiano processori circa ogni 15 anni e quindi...
Ricordiamo i PowerPC,
diciamo,
e poi si è passati a Intel e adesso
sì,
chissà...
Che uscirono di linea nel 2005... non penso, per la verità, che il cambio di processori sia una gran rivoluzione. Magari avranno un po' di robe tecniche da accrocchiare, ma non mi aspetto sinceramente niente di particolare. Mi sa che Windows su ARM ci gira già e sicuramente ci gira Linux, quindi di nuovo anche lì non grosse sorprese, non grossi traumi.
Esatto, e quindi chissà, vedremo come sarà questa cosa. Intanto credo che Null si sia collegato tra noi. Null, ci senti?
Sì, vi sento.
Ciao.
Buongiorno.
Noi stavamo parlando di Hack Meeting e stavamo anche cercando di capire un po' che cos'è Hack Meeting per le diverse persone, così da farlo capire anche per chi Hack Meeting non l'ha mai conosciuto. Quindi mi viene anche da chiedere a te come descriveresti Hack Meeting brevemente e una cosa bella di Hack Meeting che ti ricordi.
Allora, Hack Meeting come lo descriverei? Molti lo chiamano festival, però secondo me Hack Meeting è tutt'altro che un festival, anche se potrebbe sembrarlo per qualcuno e qualcuna. È un incontro annuale in cui le comunità che si occupano, le comunità e anche le individualità che si occupano di tecnologia in maniera critica si incontrano e si confrontano, condividono conoscenze, a volte tramite dei classici seminari che assomigliano a conferenze, ma anche stando insieme, giocando a smontare e rimontare le cose e provando a modificarne le funzioni secondo ciò che più ritengono opportuno in quel momento, anche stravolgendo completamente l'uso e il concetto delle tecnologie, delle varie tecnologie, divertendosi e tentando anche di includere altri in questo percorso, facendo anche mettendo in condivisione anche le conoscenze meno, insomma, più base, più diciamo per principianti. E si imparano anche altre cose, cioè diciamo spesso si pensa all'hacker come come chi ha a che fare con i computer, però ad Hack Meeting si trova un approccio, appunto un approccio del mettici le mani dentro, anche rispetto ad altre tecnologie e non tecnologie, come per esempio il lock picking, quindi giocare con i lucchetti, ma anche come coltivare la terra magari in maniera a volte automatizzata, a volte meno, ma in maniera più fantasiosa, come posso dire. Poi non so, altre cose, giochi.
Qui arriva una domanda più o meno seria che dice: ma cosa si mangia ad Hack Meeting?
Cosa si mangia? Si mangia vegano, si mangia bene, si mangia prodotti di stagione provenienti, diciamo, con, si spera, diciamo, si tenta tutti gli anni di approvvigionarsi i prodotti della terra tramite la filiera corta, direttamente da chi li coltiva, e si tenta anche di cucinarli bene, insomma.
Cerca anche direi di cucinarli in maniera diciamo, la cucina non è un gruppo esterno, non c'è il catering o il service, ma ci sono i turni dentro Hack Meeting e le stesse persone che fanno i seminari o che li seguono sono anche poi le stesse persone che cucinano, non c'è distinzione.
E questa è una delle cose belle anche di riuscire a auto-organizzarsi e riuscire a fare le cose insieme. Allora, io qua sto finendo il tempo a disposizione, volevo solo capire com'è stata decisa questa cosa di registrare o non registrare i vari seminari. Ne è stata discussa in assemblea? Verrà fuori qualche podcast a fine Hack Meeting? Sì o no?
In realtà tutti gli anni ci si pone il problema di registrare i seminari e in genere una buona parte ne viene registrata. Alcune delle persone che presentano insomma i loro seminari non gradiscono essere registrati, quindi in quel caso ciò non avviene, ma di norma chi dà il consenso viene registrato e poi le registrazioni sono disponibili sul sito di Hack Meeting. Questo avviene tutti gli anni. Tu intendevi forse qualcos'altro come
sì,
registrazione?
Sì, dovuto a quest'anno che magari diverse persone non potranno venire fisicamente ad Hack Meeting, c'è stata qualche riflessione magari di registrare qualche o streamare su Mumble, come stiamo chiacchierando noi, e permettere quindi alle persone di ascoltare qualche seminario. C'è stata qualche riflessione a riguardo?
Ma credo che qualche riflessione, anzi sicuramente qualche riflessione c'è stata al pre-hack meeting e credo anche nei vari hack club da prima, sicuramente noi un po' ne avevamo parlato. Vediamo, la questione è questa: cosa ti dà una diretta più di una registrazione? In genere ti dà la possibilità di interazione, ma dal punto di vista della possibilità di interazione non è chiaro come, se si tratta tanto di rimandare la diretta del microfono, non ti dava nulla in più, bisognava inventare qualcosa diverso per dare un'interazione più completa. E però ci sembra che le interazioni in hack meeting sono ricche e complesse e non saremmo riusciti a rifarle. Sì, certo, ci va a fare la diretta e poi tipo uno ti può scrivere i messaggi e qualcun altro ti legge, qualcosa del genere si poteva immaginare, ma sarebbe comunque stato probabilmente molto riduttivo. E quindi non ci è sembrato che avrebbe dato, sarebbe stato un surrogato davvero poco efficace della presenza. Quindi diciamo che per le tante persone che quest'anno non possono venire, ma come anche per le tante che di volta in volta ogni anno gli può capitare per sfighe personali, documenti, costo del viaggio, altre cose, di non venire, purtroppo non abbiamo soluzioni facili. Ci è sembrato bello, ma probabilmente risponde ad un'esigenza diversa, l'idea di fare, cercheremo di organizzarla, una diretta radio che racconti hack meeting, con cui hack meeting possa anche, no, esprimersi, fare interviste a margine, raccontare anche l'atmosfera che si respira, cosa che invece nel mero streaming audio del seminario non sarebbe passata. Questo sì,
questo perché penso anche hack meeting non è proprio una conferenza, e quindi
è una cosa che si chiama incontro di hacker. È difficile pensare che una roba senza l'incontro possa sostituirlo, quindi niente, se potete cercate di passare a Roma dal 10 al 13 settembre, altrimenti avrete questa diretta, ma sostanzialmente ci si rivedrà l'anno prossimo o in una delle tante altre iniziative che comunque il Giro degli Hack Club in Italia organizza con una certa regolarità. Siamo riusciti negli ultimi anni a passare da un solo grande evento, in genere appunto estivo, ad averne vari altri sparpagliati in diverse città e a diverse latitudini d'Italia. Ecco, questo penso che vada sempre ricordato come modalità di interazione con l'hacking, ci sono anche queste.
Benissimo, e con questa descrizione dell'hacking io vi ringrazio tantissimo per queste chiacchiere sull'hack meeting. Ricordo a chiunque che abbia un minimo di interesse di andare su hackmeeting.org, così da vedere in Italia e in Spagna quando sono gli hack meeting. E ricordiamo che a Roma dal 10 al 13 settembre al Forte Prenestino ci sarà l'hack meeting italiano 2020. Con questo vi ringrazio, se avete qualcosa da dire.
Un abbraccio a chi ci ha ascoltato, ciao ciao.
Grazie, ciao.
Grazie mille, ciao ciao.
E direi di ritornare in ascensore allora.
Eccoci. Ecco, io dovevo arrivare al terzo piano, però credo di essermi perso nella musica. Ho fatto il giro in ascensore un paio di volte, anzi mi piaceva anche quest'ultimo pezzo, era un'ottima base.
Assolutamente, assolutamente, base.
Sono le 12, torniamo su Radio Blackout a chiacchierare, siamo qua a stacca stacca, ricordiamo i numeri per squillini, contattarci, messaggi, domandarci o anche solo partecipare alla trasmissione, 346-66-732-63, se volete mandarci dei messaggi, oppure 011-249-5669 per chiamarci direttamente dal fisso.
Ricordiamo che è sempre attivo il servizio CISTI, Viaggiare Informati, quindi mandateci i messaggi e l'ubicazione delle eventuali presenze sbirresche all'interno e all'esterno delle mura cittadine.
E torniamo quindi, torniamo a parlare un pochino di che cosa sta succedendo anche in quel dell'Europa, torniamo a parlare di telefonini inattaccabili, o così sembrava, con questo nome di una società che vendeva un servizio di comunicazione sicuro, virgolettato, basato su questi criptofonini. Parliamo di questa storia, praticamente una storia che è abbastanza complicata, intrigante, perché parliamo di sorveglianza, ma parliamo anche di gruppi che avevano questa completa certezza di comunicare tra di loro in maniera sicura, e poi a un certo punto arriva l'Europol. Quindi appunto, parlando di telefonini inattaccabili, abbiamo con noi una diretta che a breve si collegherà con noi. Il nome in codice utilizzato, il nome anche di questa azienda tra Amsterdam e Parigi, era Encrochat, il nome di questa società che vendeva appunto un servizio di comunicazione sicuro per smartphone modificati. Nel software e nell'hardware c'erano alcune modifiche parecchio interessanti che adesso andremo a spiegare. In più c'era anche un PIN in grado di cancellare il tutto. Quindi questo sistema operativo con uno schermo doppio, uno schermo civetta, era in grado di poter mostrare un Android pulito, normale, senza nessuna app strana, oppure facendolo partire premendo volume basso e il tasto power si riusciva a far partire il sistema cifrato più segreto e più interessante.
Io ho solo una domanda, visto che di tecnologia non so nulla: schermo doppio e di apostrofo?
Tutto attaccato, no, schermo doppio o schermo doppio o schermo doppio.
Ah, ok, allora niente, non mi interessa più.
Sono questi schermini che in realtà c'è uno schermo solo, però a seconda del tasto che si usa fa comparire uno schermo o meno, o un sistema operativo o meno, un utente o meno, insomma un trigger, un tastino hardware. Dovremmo avere una diretta con noi, con Gigi, ci senti?
Forte e chiaro.
Benissimo, allora iniziamo ed entriamo direttamente con un tuffo verso la storia di Encrochat. Vuoi iniziare tu a raccontarci un attimino di cosa si tratta?
Allora, io direi che possiamo fare un'introduzione generica al fatto che per diciamo, la criminalità a un certo tipo di persone, questi servizi di telefoni sicuri e messaggistica cifrata, insomma, non sono una novità. Possiamo partire dal fatto che mi ricordo all'inizio, verso il 2010, vendevano un Samsung ancora di quelli che si chiudevano a conchiglia, per cui c'era un fantomatico firmware modificato che permetteva di cambiare linee, fare tutta una serie di cose, e già allora diciamo questo genere di telefoni per un certo tipo di attività erano parecchio ricercati, e il firmware, cioè praticamente solo la modifica software per questo telefono, veniva venduta una certa quantità di soldi, insomma, mi ricordo 600-800 euro per scaricare questo pacchetto. Da lì l'articolo di Vice, che riassume poi anche la storia di EncroChat, racconta che di queste aziende con sedi più o meno dislocate, insomma, a Dubai o in altri posti, di aziende che facevano questi telefoni, che queste aziende stesse definivano sicuri, poi tutto da vedere perché, insomma, la competenza di chi mette in commercio queste cose non è scontata. Comunque ce ne sono state tante.
Sì, a Amsterdam, Rotterdam, Madrid, Dubai, diverse città.
E in più, dicevo, ce ne sono state tante, e alcune sono già state in passato sequestrate dalla polizia, nel senso che ci sono stati dei casi in cui di per sé prendere, modificare un telefono e metterlo in vendita non è illegale. Se però tu utilizzi certi canali o fai un certo tipo di campagna di marketing, evidentemente, cioè, anche solo la parte tecnica può sfociare nel reato, anche se, che ne so, il 100% dei tuoi utenti poi sono persone coinvolte in indagini, cioè c'è chiaramente un problema di fondo da cui tu non puoi fare l'ognoro, perché fai che il tuo target di utenza era quello, anche se penso che il confine legale sia molto sottile, perché in fondo io posso fare un'applicazione di messaggistica sicura, posso produrre un telefono con tutte le cose che, cioè, legalmente posso fare, però. E comunque EncroChat era questo, come hai anticipato tu, questo telefonino, che era poi uno smartphone di una marca, insomma, di quelli economici, mi sembra Aquaris, in cui rimuovevano fisicamente il microfono, il GPS e alcune cose, a cui lasciavano installata solo un'applicazione che, diciamo, dalle indiscrezioni avute sembrerebbe essere praticamente Jabber con OTR e anche il plugin per la voce. Non so se i nostri ascoltatori sanno cos'è Jabber, vuoi dire due parole tu?
È una chat, così come potrebbe essere WhatsApp o Signal, diciamo, però utilizza OTR sopra, che è questa specie di protocollo cifrato che dovrebbe garantire l'anonimato e la certezza che c'è questa cifratura, e quindi solo chi parla, le due persone, i due punti opposti della comunicazione, possono sapere cosa si dice e nessuno in mezzo. Questo in teoria era quello che veniva garantito con questo Aquaris X2 Android modificato.
Esatto, tra l'altro, a quanto pare, diciamo che chi ha fatto l'indagine, chi ha fatto l'operazione, sta mantenendo il riservo massimo su cosa hanno fatto, anche secondo me per motivi legali, possibilmente. Comunque, diciamo che quelle che abbiamo adesso sono speculazioni fondate. Comunque pare che poi i server di questo Jabber fossero VH, quindi, diciamo, dietro tutta questa complessità c'era un'infrastruttura relativamente semplice. Cioè
OVH, che è francese, giusto?
Sì, francese. OVH, diciamo che è un data center, cioè un'azienda enorme che praticamente ha veramente una quantità di server smisurata, e non è, diciamo, la prima volta ovviamente che collabora. Io non so se in questo caso abbia collaborato, però mi ricordo, per chi si ricorderà, c'era stato Freedom Hosting, che era un host di, diciamo, di Den Services, che ospitava un po' di materiali di tutti i tipi, e questo Freedom Hosting era su VH, e tant'è che, anche se non è mai stato detto ufficialmente, dopo che è stato sequestrato, OVH ha fatto una nota dicendo: noi non c'entriamo nulla, però ad oggi in poi è vietato ospitare Naughty Dog.
Sì, sì. Però comunque non è la prima volta che OVH collabora con la polizia francese, e anche questa volta può essere che abbia collaborato per questo EncroChat.
Comunque, in questi telefonini, come hai anticipato tu prima, a parte le funzioni particolari della cancellazione e tutto, sostanzialmente venivano venduti a un prezzo alto, 1000 euro l'uno più 1500 euro di abbonamento semestrale. Probabilmente l'abbonamento includeva il fatto, uno, che questi telefoni venivano venduti già con la SIM dentro, così la SIM era intestata all'azienda e tu, da persona, diciamo, che ha bisogno di discrezione.
Hai un numero anonimo e sei a posto.
Esatto, non dovevi recarti in un negozio, dare i documenti per tutta la procedura, perché la SIM te la fornivano loro. E quindi in questi 1500 euro di abbonamento semestrale, immagino che pagassi, vabbè, il supporto, la SIM, quindi il piano dati per fare le chiamate, tutto, perché ricordiamo, le chiamate passavano solo da internet con OTR, e eventualmente gli aggiornamenti e l'utilizzo del hub.
Quindi un pacchetto abbonamenti per criminali da 1000-1500 euro per riuscire a comunicare in tranquillità.
Sì, comunque c'è un bel business, perché cioè, rispetto ai costi di mantenere dei server Jabber, voglio dire,
certo.
Per quante migliaia di utenti avessero, cioè poteva bastare, sai, un server da 30 euro al mese, cioè nel senso, pensando...
Sì, sì, si può fare anche in casa, però in realtà hanno tirato su un'azienda. Ma cos'è successo poi?
È successo che la gente si è adattata a usare questi telefoni, perché effettivamente quando venivano sequestrati la polizia non riusciva a decifrare le informazioni, insomma non riusciva a ottenere quello che volevano, non riuscivano a fare le intercettazioni, per cui si è sparsa la voce. Probabilmente spargendosi la voce, più si saliva, diciamo, di livello di criminalità, più la gente richiedeva anche alle proprie fonti, insomma alle persone con cui comunicava, di utilizzare lo stesso canale, perché poi è chiaro che cioè, questo sistema funziona se tutti quelli coinvolti in una catena di comunicazione hanno sto incrociato. E quindi ne hanno venduti una cifra ragionevole, cioè mi sembra tipo 40.000, cioè un numero bello alto. E quindi, tra l'altro, abbiamo, diciamo, c'è un po' di storia di anche nel fatto che erano utilizzate anche in Italia, anche se l'Italia, riguardo a questa indagine, non ha rivelato nulla, comunque erano utilizzate anche in Italia, ed è successo che anche in Italia siano stati sequestrati e non sia stato proprio...
Chili e chili di pastiglie, non si capisce bene come, però ci sono stati grossi sequestri anche in Italia.
Sì. E comunque a un certo punto, come riporta Vice, diciamo l'azienda che gestisce Incrociato, di cui parleremo dopo perché questa azienda è un'azienda un po' strana, si è accorto che c'era qualcosa di strano, che tutti i telefoni cercavano di contattare un server, e anche che, diciamo, da alcuni misteriosi, come dicevi tu appunto, sequestri o arresti, qualcuno doveva aver letto le chat. Allora Incrociat, che ha capito che sostanzialmente qualcuno, e qualcuno con un bel budget e sì, molto potente, stava manipolando i loro telefoni, ha cercato di capire il come. Il come rimane un po' dubbio, perché non è stato rivelato, e senza ovviamente una conoscenza interna della situazione, ovvero solo con le informazioni pubblicate sui giornali, è molto difficile fare una ricostruzione tecnica. Allora ci sono più ipotesi. Un'ipotesi potrebbe essere che loro abbiano hackerato i server di Incrociat in qualche modo. Ricordiamo che la polizia olandese ha, diciamo, un nucleo per contrastare il cybercrime, che di operazioni così ne ha fatte un po'. In passato ha sequestrato dei market su Tor, insomma ha fatto malware, cioè hanno
sì,
dei precedenti per
Amsterdam,
cui questa cosa è plausibile.
Amsterdam ha un'ottima polizia per cybercriminale, che è abbastanza attiva.
E quindi potrebbero aver hackerato i server, per esempio, e aver mandato un aggiornamento malevolo a tutti quanti, perché quello che emerge è che, allora, OTR in teoria è un protocollo sicuro, quindi diciamo che tu OTR non lo rompi. Poi in tutto questo ci sono tutta una serie di altre cose che possono andare storte. Puoi o compromettere i telefonini o compromettere lo scambio delle chiavi di OTR, perché come in tutti i protocolli crittografici tu dovresti autenticare diciamo la persona con cui comunichi. Se tu non l'autentico, questa autenticazione viene in automatico e si riesce a fregare in qualche modo, soprattutto se controlli il server, è il modo più probabile in cui tu riesca a fregarla, e dato che non c'è neanche possibile vedere che applicazione di comunicazione utilizzasse Incrociat, cioè se effettivamente verificasse le chiavi, è possibile che si siano inseriti in mezzo in questo modo controllando i server.
Quindi c'è una possibilità buona che siano entrati sui server, si siano messi ad ascoltare tutte le comunicazioni che passavano per tutta l'infrastruttura di Incrociat, e quindi
esatto,
non era più sicura la comunicazione punto a punto.
Questo avrebbe richiesto però, diciamo, un tipo di attacco attivo, nel senso che diciamo hackerare semplicemente il server non gli avrebbe dato le informazioni, perché come dicevamo OTR è cifrato, avrebbero dovuto hackerare il server e generare delle nuove chiavi per tutti, e sostanzialmente sul server decifrare i messaggi e ricifrarli in modo trasparente, in modo che gli utenti non se ne accorgessero. Cosa
quella che si chiama monster in the middle.
Esatto. Che è plausibile, insomma, comunque richiede già un certo impegno. chiaro che anche la riserve può essere relativamente facile se accesso fisico, vai da VH, ti fanno collegare e tendenzialmente in un modo o nell'altro, una volta che accesso fisico in qualche modo fai, cioè tu puoi proteggerti fino a un certo punto remotamente.
Ok, e poi cosa è successo?
In realtà questa è una ipotesi, l'altra ipotesi è che loro effettivamente abbiano hackerato il server di aggiornamento e abbiano sostanzialmente diciamo pushato un aggiornamento malevolo a tutti i telefoni. È chiaro che se l'altro problema della comunicazione, se tu hackeri uno dei due endpoint della comunicazione, la comunicazione non è più sicura, quindi c'è anche questa ipotesi avvallata dal fatto che diciamo dalle loro analisi di rete effettivamente questi dispositivi contattavano dei server che non avrebbero dovuto contattare, ed è quindi possibile che abbiano proprio messo quello che noi chiamiamo il solito captatore, il Trojan eccetera, ma massivamente in tutti gli utenti di Encrochat, cioè in tutti i 40.000.
È una cosa grossa.
Cosa che di nuovo richiede, uno, forse dovrebbe richiedere l'autorizzazione del giudice per ogni singola persona, non lo so come funzioni, non so se questa cosa si possa fare, e secondo me anche loro non sono sicuri che questa cosa insomma si possa fare, e quindi stanno cercando di mantenere il riservo tecnico se effettivamente.
Esatto, infatti c'è tutto questo alone di mistero che ancora non si capisce bene come hanno fatto, non stanno spiegando, e l'investigazione non è ancora chiusa, e in qualche modo sembra che si vogliono tenere le chiavi.
Anche perché poi cos'è successo? Che quando Encrochat se n'è accorto, ha scritto a KPN. KPN era il loro fornitore di SIM, tutte le SIM in tutti questi telefoni erano appunto di questo stesso provider. Ha scritto a KPN e gli ha detto: voi dovete bloccare gli indirizzi dei server che vi diamo, che sono quelli che cercava di contattare il malware, diciamo il malware, che ovviamente non è una soluzione a lungo termine, però come prima pezza diciamo toglie il controllo a chi ha eventualmente installato il malware. Cioè come idea, tutto sommato, prima di capire cosa è successo o fare un aggiornamento che lo rimuove tutto quanto, la cosa più immediata effettivamente da fare era questa. KPN a quanto pare li ha bloccati per un lasso di tempo non chiaro, perché sembra che mentre il team di Encrochat stava lavorando per capire diciamo come risolvere il problema, KPN li abbia sbloccati, il che fa pensare che qualcuno sia di nuovo andato da KPN e gli abbia detto:
sbloccami,
guardate che esatto quegli indirizzi che avete bloccato sono la nostra indagine e voi dovete obbedire. E quindi diciamo il team di Encrochat è andato un po' in crisi, perché stava preparando diciamo un aggiornamento per cercare di rimuovere questo update, ma a quel punto non erano più sicuri di nulla, né della loro infrastruttura né dei telefonini, per cui loro stessi avevano la preoccupazione che qualsiasi call potesse poi essere di nuovo sovrascritta da chi li aveva hackerati.
Quindi panico totale.
Panico totale, hanno inviato un messaggio a tutti quanti dicendo che era successa questa cosa e che sostanzialmente dovevano sbarazzarsi dei dispositivi perché non c'era più niente da fare.
Cioè, tipo, tutto bruciato, brucia tutto, ci stanno ascoltando, stacca stacca.
Sì, stacca stacca, ma ormai è tardi, perché in tutti i paesi che hanno collaborato a questa indagine, alcuni hanno anche ricevuto passivamente informazioni, era chiaro cioè, che questa cosa è successa da più di un mese. Quindi, sai, stacca stacca può avere valore 6 ore prima, un'ora prima, ma dopo un mese di comunicazione...
Dopo un mese che ti ascoltano non ha più tanto senso.
Quel mese fortunato che eri in vacanza, oppure...
E quindi è successo che hanno mandato un messaggio a tutti quanti dicendo: non è più sicura la nostra rete di comunicazione, senza neanche troppi ci dispiace, hanno spento tutto. Cosa hanno fatto?
Io sinceramente non lo so se hanno spento tutto. Volevo sottolineare anche che un utente che ha fatto, aspetta che vado a recuperare il post, un utente che ha fatto un po' più indagine di noi.
C'è stato un messaggio che dicevano: non siamo più in grado di garantire la sicurezza del dispositivo, eliminatelo. Così diceva il messaggio inviato. Perché intanto partivano vari blitz, cioè iniziavano un po' in sordina, però in tutta Europa, in Francia, in Olanda, in Gran Bretagna, partivano dei blitz, arrivavano a trovare armi, droga e altra roba, e quindi ci si iniziava a chiedere: ma come fanno? E piano piano poi è uscito fuori il come.
Esatto. Volevo sottolineare questo commento di un utente olandese che fa presente che il fatto che in tutte le notizie ovviamente non si sa chi siano le persone che fossero coinvolte o lavorassero per Encrochat, nel senso che non si sa neanche un nome, e che questa persona è andata a visitare la sede, quella che è dichiarata diciamo come sede legale, e questa sede legale non esiste.
Fantastico.
cioè è in un edificio che non ha quello dentro. E andando avanti a indagare e vedendo anche, insomma, collegando un po' i vari domini, uno era encrociatosure.com, uno era encrociat.network, insomma, cercando tutte le informazioni, sembra che abbiano dichiarato sempre un po' il falso, nel senso che dicevano che avevano 8 dipendenti in Canada, un ufficio qui, un ufficio lì, di questi uffici non ce n'è neanche uno. Però questa persona giustamente si chiede, ma allora come hanno fatto questi tizi a incassare più di 50 milioni in Olanda? Nel senso che chiaramente 40.000 telefoni per 1.500 euro l'uno fa una discreta somma che anche a livello fiscale sicuramente attira nell'occhio, ed è chiaro che la gente comprando il suo internet non è che li pagasse in contanti. E quindi diciamo c'è questo vago sospetto che, anche perché diciamo la parte, allora, se loro avessero preso dei telefoni e li avessero spediti in giro dicendo installate questa app, è un'operazione che in questo modo completamente anonimo, senza sedio, cosa si sarebbe anche potuto fare. Ma comprando 40.000 telefoni e modificandoli fisicamente, microfoni e tutto quanto, è chiaro che, cioè, degli impiegati servono.
Certo, ci va un'organizzazione buona, no?
Ci va, insomma, delle persone, non una fabbrica, comunque dei locali, cioè bisogna fare queste cose. E mentre Vice specula che loro abbiano sempre comprato i telefoni originali in contanti e a camionate in contanti, qui si specula che l'intera operazione sarebbe, diciamo, potuta essere iniziata dalla polizia stessa. Cioè che questo EncroChat sia stato un sistema per far fidare gli utenti e poi chiaramente far finta che sia stato hackerato tutto quanto, ma intanto captare le informazioni. Non sono sicuro che possa essere andata così, però mi sembrava una cosa degna di nota, perché ricordo che comunque la polizia olandese, di nuovo, non è nuova a queste cose. Quando ha sequestrato i market su Tor, li ha gestiti per più di un mese, continuando a far funzionare tutto per sostanzialmente poter avere più utenti e più informazioni possibile. E ricordiamo che la polizia olandese non è l'unica a operare in questo modo. Qualche puntata fa abbiamo parlato di Crypto AG, che era l'azienda originariamente svizzera, che poi sostanzialmente ha lavorato solo per la CIA, facendo macchinari per la crittografia rotti per tutto il mondo. Per cui,
esatto, il pattern è tendenzialmente quello di riuscire a prendere possesso dell'azienda che garantisce la sicurezza nella comunicazione, così che poi dopo posso farmi i cazzi di quelli che comunicano, e riuscire così a sapere che cosa si dicono, e nel mentre io garantisco che la comunicazione è sicura. Per quello forse è sempre buono avere un qualcosa di open source dove il codice lo puoi leggere e puoi sapere esattamente come è scritto, come sono fatte le cose, ti dà un minimo di certezza in più. Però quando si parla di un'infrastruttura come questa è davvero difficile riuscire a capire se c'è qualcuno che sta ascoltando in mezzo.
Eh sì, è proprio difficile fidarsi in generale, anche perché comunque la maggior parte delle persone che hanno comprato questi oggetti non erano particolarmente tecniche.
Cioè, no, probabilmente chiaramente
il loro capo, il loro collega, gli ha detto: oh, lo sai che c'è un sistema sicurissimo, il mio amico è stato arrestato e non sono riuscito a recuperare niente. E con questo passaparola e questo tipo di pubblicità, probabilmente, nel senso, in quegli ambienti si è diffuso. Però
infatti da Valigia Blu c'è queste tre righe che dice che lo conferma una fonte investigativa italiana che preferisce non essere citata, che EncroChat era molto usato anche in Italia, ne ho avuti diversi per le mani di questi apparecchi ed erano un bel casino, così dicono.
E quindi secondo me questa storia la possiamo concludere qui, sperando che però col tempo, insomma, ci escano altre parti.
Sì, sì, probabilmente continueremo a seguire quello che succede, perché anche l'Europol continua a far uscire cose interessanti di altri sequestri, altre cose. Sembra che iniziano a capire come si parlano certi gruppi, e quindi, insomma, facciamo cisti, facciamo occhio e cerchiamo di sempre utilizzare sistemi nostri, o non so, Signal o altra roba che riconosciamo che può avere un senso per noi, e noi continueremo a dare un'occhiata a EncroChat e vedere un po' come si evolve la situazione. Grazie mille G per la diretta. Un saluto qua da Radio Blackout, e adesso mettiamo un pochino di musica.
Direi di andare un pochettino su di giri.
Andiamo, dai. eccoci che siamo tornati in ascensore. 12 e 29, quasi 12 e 30, si dice la mezza?
La mezza, ebbene sì. Sì, eccoci l'ascensore che piano piano adesso discende.
Questo giro è arrivato tipo di colpo l'ascensore, perché pensavo che la canzone...
No, è che hanno hackerato il cellulare, appunto suonava un po' a casaccio.
Ah, ti sono entrati dentro il cellulare e hanno iniziato a mettere noise a casa.
Ebbene sì, quella era la mia suoneria, però niente...
Hai capito quando l'Europol fa casino. E quindi niente, sono le 12.30, siamo su Radio Blackout. Intanto ci arrivano dei messaggini che ci chiedono: bella storia dell'hack meeting, ma a crocchio lo fate? A crocchio con tantissime K. E l'idea è quella di fare un tipo, era o è, insomma, poi è scoppiata la pandemia, quella di fare una specie di hack meeting piccolino qua a Torino, in quel del Gabrio, dove sta l'Underscore, dove si organizza l'Underscore Torino, che è la club torinese. A crocchio è stato, diciamo, rimandato per il post pandemia, però poi chissà quando finirà questa roba. Quindi cosa facciamo? Nel mentre stiamo iniziando a pensare di riprendere i vari mercoledì, e quindi rilancio la possibilità di venire mercoledì in Underscore dalle 9 fino alle 5 di mattina, e quando inizieremo di nuovo a fare a crocchio aggiorneremo la pagina. A crocchio sarà un warm up di Hack Meeting, quindi per tutte le informazioni visitate hackmeeting.org, e se volete saperne di più di Accrocchio, accrocchio.org.
Comunque il post pandemia è la scusa perfetta che uso quando non voglio incontrare le persone, ma non voglio nemmeno dire di no. No, ma dai, aspetta, dai, ci vediamo poi quando c'è il post pandemia.
Esatto.
Cioè mai, però.
Sì, e quindi è così, usiamola anche questa scusa, ci può servire, ci può essere utile. Allora, nel rilanciare le varie cose che sono già state dette prima dell'info, eccetera, io ci tenevo a parlare delle tre giornate contro le tecnoscienze, 24, 25 e 26 luglio. Sarà un evento che sarà a Altra Dimora, in strada Caranzano, ad Alessandria. Per maggiori informazioni andate su gancio.cisti.org e troverete tutto il programma, tra cui anche, diciamo, diverse robine interessanti per chi è appassionato di hacking. Ci sono, diciamo, altre iniziative che piano piano stanno uscendo fuori, tra cui, diciamo, anche benefit di Radio Blackout nei vari posti. Credo che appunto sabato sarà il CSA, giusto?
Se ricordo bene, ma la mia memoria fa sempre un sacco di scherzi, è burlona.
E quindi cerchiamo di stare tuned con Radio Blackout. E con questo io prendo e rimbalzo la palla, continuo a rimbalzare in ascensore con questa pallina, e passo la palla a Big Jimmy, che con Penichella adesso arriva e ci fa muovere un po' il culo.
Sì, lasciamogli lo spazio, sì, giusto.
Sì, giusto, lasciamo lo spazio a Big Jimmy.
Lo vedo dall'altro lato del vetro che si sta preparando.
Sì, è lì che si sbraccia, che fa play.
Sì, facciamo in fretta, mettiamo un po' di ascensori.
Staccato?
No, non siamo ancora in ascensore. Non siamo ancora arrivati al piano terra.
Hai staccato? Ma sei stato tu?
Ops.
Che Jimmy è potentissima.
Ghigliottina. Ghigliottina. Radio.
Siamo arrivati qui al piano terra, io scendo qua, passo la palla a Jimmy.
Io vado ancora un attimo giù, quindi attendo che si chiudano le porte, ci salutiamo così in questo frangendo, io devo andare al piano, al seminterrato.
Ecco, bravo, io vado un attimo in bagno allora a questo punto. Salutiamo qua con Stacca Stacca, ci ribecchiamo la prossima settimana sempre con la scusa della pandemia, quindi diciamo possiamo anche prenderci delle pause estive, però no, comunque siamo qua, dove cazzo andiamo?
E ah, quindi... cazzo, mannaggia, già un po' ci speravo, niente.
Continua a essere fresco stranamente qua a Torino, nuvoloso, e quindi continuiamo, il cielo su Torino sembra ridere al tuo di fianco.
Oh mio Dio, queste citazioni, però no, speriamo in una pausa estiva.
Speriamo a questo punto. E niente, Stacca Stacca chiude qua. Saluti, baci e buon hacking a chiunque.
Io vi annuncio, perché lo sto parlando proprio con lui in questo momento, che Big Jimmy vi farà sentire delle selezioni un po' mistiche. Una, tra l'altro, un DJ set di Patre Bungiabi del 2016, così adesso poi magari parlerà lui durante la sua trasmissione, però intanto che mette tutti i cavetti, le cosine. Allora Big Jimmy, sei pronto? Sì, sono pronto, adesso schiaccio play.
Sto arrivando!
Allora perfetto, ne andiamo a sfumare la musica mentre lasciamo che inizi la pennichella. Un saluto a tutti.